Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, da 16 a 23. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Matteo deve tener conto delle domande che si ponevano i cristiani delle sue comunità. Che domande si facevano? Ma perché i capi non riconoscono Gesù, Messia, nonostante l'evidenza? Perché continuano a rifiutarlo? E perché perseguitano noi? Erano domande che erano tentazioni per la fede dei cristiani. Come potrebbero esserle oggi le domande che possono farsi i cristiani in tanti luoghi di questo mondo? Perché se la prendono con noi? Ma anche da noi adesso, in varie nazioni, succede così, che addirittura i capi o vatte la pesca chi, quelli che alimentano gli odi e le gelosie del mondo, se la prendono coi cristiani. La risposta è ancora Gesù, è ancora Lui. A Betlemme i magi hanno ubbidito a Dio, non a Erode. Meglio ubbidire a Dio che all'uomo. Bisogna rifugiarsi nel Signore piuttosto che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti, come dice il Salmo. I magi hanno ubbidito a Dio. Erode non se lo immagina. Lui si sente tradito dai magi. Si sente giocato come se si fossero presi gioco di lui, come l'avessero preso in giro, perché non si presentano più. E allora si arrabbia, si infuriò, perché il suo disegno non va in porto. Che disegno era? Adesso lo comprendiamo. Era quello di eliminare quel bambino. E visto che non ha potuto eliminare quel bambino, che non sa qual è, dei bambini di Betlemme, manda a ucciderli tutti. Da quel periodo, quelli nati da quando i magi hanno visto la stella, quindi dai 2 anni in giù. Quanti sono stati questi bambini uccisi non lo sappiamo. Sappiamo che un re onnipotente come Erode se la prende con un re bambino, senza identità, sconosciuto a tutti, senza esercito, senza difese, senza ministri, se la prende con lui, tanto da uccidere tutti i suoi coetanei, nati nella, non solo dentro le mura o dentro il villaggio di Betlemme, ma anche nei dintorni, tutto il territorio. Questi bambini morendo, sono proprio bambini dai 2 anni in giù, con la loro morte diventano testimoni della presenza di Gesù e testimoni che Gesù è importante, se addirittura il re lo ritiene così importante. Per questo noi li veneriamo come i martiri innocenti. E facciamo la festa il 28 dicembre, 3 giorni dopo Natale, i santi martiri innocenti, perché testimoni di Gesù, con la loro morte, non con le loro parole, non dicevano nulla, per carità, non sapevano niente, avevano meno di 2 anni, eppure noi diciamo, essi sono testimoni della presenza di Gesù. Testimoni con la loro morte hanno testimoniato che c'è il Messia, che è presente in questo mondo e che è presente proprio a Betlemme. Testimoni anche dell'età di Gesù. Quando Gesù è odiato, allora la sofferenza non colpisce soltanto lui o soltanto i suoi, ma la sofferenza si diffonde per molti. Così lo vediamo anche con la morte dei martiri della Chiesa, sia quelli dei tempi di San Matteo, sia quelli di oggi. Questi cristiani, anche se non sono dei santi, ma quando vengono uccisi perché cristiani, sono testimoni che Gesù è presente, che è vivo, che è il Salvatore. E Gesù perché è odiato? Perché non è di questo mondo. La sua regalità è un continuo rimprovero ai re di questo mondo, perché i re di questo mondo esercitano una regalità che è oppressione, che è sofferenza proprio per i deboli e i poveri, di cui dovrebbero occuparsi. Ma siccome non riescono ad alleviare le sofferenze che ci sono nel loro territorio, cosa fanno i re? Le aumentano. Matteo dice che in questo modo si è compiuta un'altra profezia. Una parola scritta dal profeta Geremia, 5 secoli prima. Si è compiuta anche questa. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Allora, ci sono due nomi che vanno spiegati perché noi normalmente non sappiamo. Cos'è Rama? Rama è una cittadina a nord di Gerusalemme, non dalle parti di Betlemme, ma dall'altra parte della città di Gerusalemme. Perché Geremia la nomina? Perché quando sono stati deportati gli ebrei, poco tempo prima, per iniziare il viaggio da dalla terra di Israele verso la Mesopotamia, dove dovevano venire deportati, venivano ammassati a Rama, in questa cittadina. Quindi questa cittadina è diventata testimone delle sofferenze di questi deportati, perché venivano incatenati, probabilmente anche picchiati, malmenati, come succede quando avvengono questi, probabilmente da noi si sa perché cose del genere sono successe durante l'ultima guerra mondiale, e anche adesso in molte parti del mondo. A Rama gli esuli venivano radunati là. Grande sofferenza, un grande grido è stato udito in Rama, un pianto, un lamento grande. Il profeta stesso si dilunga a descriverlo, tanto ha colpito anche lui questo lamento e questa sofferenza. E Rachele piange i suoi figli. Chi è Rachele? Rachele è la moglie di Giacobbe, quella che lui amava di più, ed è quella che ha atteso molto a dargli dei figli. Ha avuto Giuseppe, e poi durante il viaggio, quando Giacobbe veniva con tutta la sua tribù, veniva verso la Terra Santa, si è avviato giù verso Hebron, da quelle parti, dove stava prima di fuggire da suo fratello Esaù, e quando è arrivato nei pressi di Betlemme, ecco che proprio questa moglie ha dato alla luce il secondo figlio, Beniamino, che lei voleva chiamarlo Benoni, come dire è il mio dolore, una roba del genere, e lei è morta di parto. Anche oggi gli ebrei venerano la tomba di Rachele alle porte di Betlemme. Quindi Rachele viene considerata una delle madri del popolo di Israele. Rachele piange i suoi figli. I suoi figli chi sono? Gli israeliti che vengono deportati al tempo di Geremia. Ma quello era soltanto una profezia di oggi, dice Matteo, cioè di questa sofferenza, il grido che si leva adesso a Betlemme per la morte di tutti questi bambini innocenti, perché non hanno colpa, non hanno fatto nulla di male, e il re se la prende con loro e li uccide. E non vuole essere consolata Rachele, non c'è speranza, perché non sono più. Così diceva il profeta per allora, questo si realizza adesso, quelle mamme non vogliono essere, a Betlemme non vogliono essere consolate, non c'è consolazione, però non sanno che il consolatore è proprio lui, l'occasione della morte dei loro figli, e quindi anch'esse avrebbero potuto coltivare speranza. Comunque la coltivano i cristiani che vengono perseguitati al tempo di Matteo, perché Gesù è con loro, perché lui non li abbandona. Ecco, qui possiamo vedere proprio come il salario del peccato è la morte, e non solo il salario del peccato. Erode è disubbidiente alle scritture e disubbidiente alla stella. Ha creduto, ma ha ritenuto vero il messaggio della stella e il messaggio delle scritture. Non ha ubbidito, non l'ha preso sul serio. Esce la morte dalle sue mani, ma anche lui muore subito dopo. Morto Erode, l'Evangelista non si dilunga a raccontarci come, perché, quando, che malattia ha avuto o cosa gli è successo. Queste sono curiosità secondarie. Morto Erode, ecco. Cosa vuol dire questo ecco? È come dire, è l'occasione perché si realizzi una promessa. La promessa fatta dall'angelo durante il sogno a Giuseppe. Ti avviserò, ricordate, l'abbiamo letto. Ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto, terza volta. Per gli angeli non ci sono confini. Lui, l'angelo, può andare anche a raggiungere Giuseppe in Egitto. Sempre nel sogno. È interessante questa insistenza nei sogni. Un nuovo sogno. Perché Dio adopera? Gli angeli di Dio adoperano i sogni. È un modo per valorizzare l'ubbidienza di Giuseppe. Giuseppe è ubbidiente, quindi basta apparirgli in sogno, basta parlargli in sogno. Il fatto che Dio parli nel sogno è anche questo un messaggio, perché è un aiuto all'uomo per rimanere umile. È un aiuto perché l'uomo non può vantarsi della propria intelligenza o della propria bravura, nemmeno della propria prudenza. Non è lui che decide le cose. Se i sogni si potessero organizzare, si potessero prenotare, o se si potessero pilotare, allora potremmo dire, insomma, sono stato io. Ma questo non si può fare coi sogni. E allora dobbiamo dire, il protagonista sei tu, Signore. Devo solo dire grazie. Quindi Giuseppe deve dire grazie a Dio. Noi diciamo grazie a Dio. A Giuseppe diciamo grazie perché è stato ubbidiente. Questi sogni che ci lasciano vedere la continua ubbidienza di Giuseppe ci dicono anche appunto questo, che l'ubbidienza nella vita con Dio è necessaria. Non è possibile pensare a una vita con Dio, a una vita di fede, a una vita cristiana senza ubbidienza. Ve l'ho detto anche stamattina e ve lo ripeto, la vita di ubbidienza, la strada dell'ubbidienza è quella sicura, perché lì il diavolo non ci mette piede. E allora cosa fa Giuseppe? Ubbidisce. L'angelo gli dice: alzati, prendi con te il bambino. Fin qui sono le stesse parole già udite nel secondo sogno. Con te il bambino e sua madre, e va nella terra di Israele. Ecco, siamo in Egitto. Va. Come dire, ritorna. È interessante che non gli dice ritorna, perché non deve tornare al posto dove era prima o fare quello che ha sempre fatto. Va nella terra di Israele. È una cosa nuova. Le cose che ci indica Dio sono sempre nuove, non sono ripetizione. Ogni nostra ubbidienza è una novità. Va nella terra di Israele. E poi gli dà la spiegazione. Così Giuseppe può star tranquillo e andare senza esitazione. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Adesso Giuseppe sa il perché era dovuto fuggire. Si sapeva che c'erano quelli che odiavano il bambino, ma adesso lo sa con maggior precisione. Cercavano di ucciderlo. Sono morti quelli, non solo Erode, chi è morto anche, chi era d'accordo con lui. Non ci sono più. Quindi puoi ritornare. Ecco, l'agenzia delle notizie è arrivata, ha mandato il suo corrispondente e Giuseppe prende sul serio, perché s'accorge, sa che l'angelo che gli parla nel sogno ormai l'ha già capito dagli altri sogni, portano messaggi da parte di Dio. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre. Guardate, tutte le volte Matteo ci fa vedere come a ogni parola dell'angelo corrisponde un'azione di Giuseppe. È proprio ubbidiente alla lettera. Non discute. E Matteo non dice, poteva dire, Giuseppe ubbidì. No, no. Le ripete, quasi per inculcarci o aiutarci a vedere che le parole vanno di Dio, vanno ubbidite una per una. Quindi vanno ascoltate con attenzione, senza dimenticarle. Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. La terra di Israele è grande, era divisa in quattro regioni, perché Erode, morendo o poco prima di morire, l'aveva suddivisa in quattro parti per i suoi quattro figli. Forse non voleva che loro litigassero, o non voleva che nessuno di loro diventasse un re grande come lui su tutta la terra di Israele, un pezzetto ciascuno, così sono più piccoli di lui. A uno è toccata la Giudea, a un altro la Samaria, a un altro la Galilea, a un altro l'altra regione, non mi ricordo dov'era. Idumea? Allora, nella Giudea è toccata ad Archelao. Archelao, uno dei figli di Erode, il quale sappiamo che è morto pochi anni dopo, 15 anni dopo neanche, nel 10 circa dopo Cristo. Per cui i romani hanno pensato, prendiamo la palla al balzo, non lasciamo che vada su più nessun re, al suo posto e mandiamo il governatore. Quindi è da allora che c'era un governatore, tra cui non so se il secondo o il terzo era Ponzio Pilato. Nel 26 è arrivato Ponzio Pilato. Questo Archelao è stato quello che, come ha ricevuto la nomina dopo la morte di suo padre, è partito subito per Roma per farsi dare dall'imperatore Augusto, farsi dare la nomina ufficiale di re. E i giudei, i capi, quelli più in vista, a cui questo figlio di Erode non piaceva tanto, hanno mandato una delegazione, mi pare di 50 personaggi importanti, gliel'hanno mandati dietro a Roma per convincere il Senato e l'imperatore di Roma a non darglielo. Ma sapete, gli interessi sono interessi, e invece i romani gliel'hanno data, l'imperatore gliel'ha dato il titolo di re. Così quando Archelao è ritornato, cosa ha fatto? Ha fatto tagliare la testa a tutti quelli che erano andati là a Roma. E bella finita. Perché ve l'ho detto questo fatto? Perché Gesù adopera questo fatto in una delle sue parabole. Così gli ascoltatori ascoltavano con più attenzione, perché sapevano le parabole di Gesù, c'è dentro del vero. Bene, Archelao. Quando Giuseppe venne a sapere che regnava Archelao nella Giudea, cioè dove c'era Betlemme, dove lui abitava, ebbe paura ad andarvi, perché ha pensato, magari lui sa le intenzioni di suo padre, e se scopre, stando qui vicino, se scopre che questo bambino è sfuggito alla ricerca di suo padre, magari, e allora è preoccupato, ma non fa neanche in tempo di fare una preghiera, che ecco il quarto sogno. Avvertito poi in sogno, questa volta l'Evangelista non ci riferisce le parole dell'angelo, ma dice solo che ha avvertito, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth. La regione della Galilea è la regione dove, stando al Vangelo secondo Luca, Giuseppe era andato a prendere la moglie, la sposa Maria. Nazareth è in Galilea. E la Galilea che cos'è? Era chiamata la Galilea delle genti. Perché? Forse lo vedremo l'ultimo giorno, ve lo risparmio oggi. La Galilea, là può restare più nascosto, inosservato. Può passare inosservato perché là nessuno cerca i figli di Davide. Quindi Gesù là potrà vivere in serenità e in pace, può rimanere nascosto. La Galilea è anche un luogo di, per gli ebrei, luogo di missione, perché ci sono tanti pagani ed è diffusa la cultura pagana, e anche la fede degli ebrei non è così pura come a Gerusalemme. Ma questo lo vedremo, come ho detto, l'ultimo giorno. Il fatto però che va in Galilea diventa già subito profezia anche per i cristiani che, perseguitati, devono spargersi nei territori pagani. Quindi non avranno, se Gesù è andato a abitare in Galilea, Giuseppe l'ha portato lì, allora i cristiani del tempo di Matteo non avranno paura anche se devono andare o non avranno vergogna a doversi recare in territori abitati dai pagani e viverci insieme. Diventa occasione di missione per loro. In Galilea, a Nazareth. E qui Matteo sembra che si diverta a trovare tante profezie, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti. Sarà chiamato Nazareo. E difatti lo chiameranno Nazareno. Quelli che chiameranno Gesù Nazareno lo faranno per prenderlo in giro. È un soprannome dato per disprezzo. Anche Galileo sarà chiamato ed è un appellativo dispregiativo. Ma per i profeti, o meglio, per Dio stesso, è un nome prezioso, Nazareno. Perché? Perché è una parola profetica. Le lettere, le consonanti di questa parola, N, Z, R, sapete che a quei tempi gli ebrei scrivevano solo le consonanti. E quando trovavano una parola fatta da tre consonanti, aggiungevano le vocali come gli veniva o dal contesto del brano. Allora, come abbiamo già visto per DVD, leggevano David, il diletto, l'amato da Dio. Qui NZR è Nazareth, il nome del paesino che è giù in una conca, in mezzo alle montagne, ma queste tre lettere possono essere lette anche con una parola che vuol dire germoglio o fiore, e questo evoca la profezia del germoglio della radice di Jesse, il germoglio di Davide. Queste tre lettere possono essere lette anche con un'altra parola, mettendo altre consonanti in mezzo, l'altra parola che vorrebbe dire profeta, e profeta vuol dire colui che parla al posto di Dio. Le sue parole sono parole di Dio. Non c'è nessun profeta così profeta come Gesù. Le stesse lettere possono essere lette con una parola che significa consacrato, quindi il Messia. Oppure addirittura un'altra parola ancora, che vorrebbe dire superstite. Gesù è il superstite della strage di Erode. Ma, attenzione, Gesù è anche il superstite del peccato di Adamo. Perché il peccato di Adamo ha compiuto la strage di tutti gli uomini, ma lui è il superstite, lui non ha peccato. I nazaretani, i nazareni, non potevano sapere anche questo, ma noi lo sappiamo. E allora a me piace dirle tutte, anche quest'ultima, è il superstite, e non solo della strage dei bambini di Betlemme compiuta dai soldati di Erode, ma il superstite dal disastro che ha compiuto il peccato nella vita dell'uomo e dell'umanità. Quindi Nazareno è un termine rivelatore dei disegni di Dio, che vuole che Gesù sia, o che ci dona Gesù come un dono per tutti. Germoglio o fiore, profeta, come il cuore del mondo, il consacrato, come il salvatore atteso da tutti, il superstite. Nazareno, per questo titolo, ai primi cristiani di origine ebraica piaceva tanto e l'adoperavano molto. Dopo, quando la fede nostra cristiana è arrivata in terra pagana, non capivano quanto questo termine era evocatore di parole, di profezie, eccetera, e allora non diceva nulla, lo usavano meno e è scomparso quasi del tutto. Ma per i primi cristiani lo troviamo nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, finché ci troviamo in terra di Israele. Ecco, così vediamo ancora di nuovo, lo ripeto, che tutti i fatti di questi primi capitoli sono fatti già profetizzati. Matteo si è divertito a scoprire la realizzazione di tante profezie in quello che ha compiuto Giuseppe per il bambino e sua madre. Fatti tutti profetizzati. Nello stesso tempo essi sono profezia del futuro della Chiesa e quindi sono consolazione e aiuto che dà speranza e certezza ai cristiani che sono sulla strada, che sono in pericolo, che soffrono. Sono come una garanzia che siamo, anche quando siamo perseguitati, che siamo sulla strada giusta, una garanzia del nostro cammino, perché è la strada percorsa da Gesù, con Giuseppe e Maria. Sia lodato Gesù Cristo.